Buongiorno da 37.2, la trasmissione che affronta i temi della sanità e della disabilità e di come sopravvivere alla burocrazia. Trasmissione curata, ideata e scritta da Vittorio Agnoletto, in redazione Cora Aranci e Elena Mordiglia. Come sempre potete contattare la redazione durante la trasmissione diretta a @popolarenetwork.it, inviando una mail o telefonando allo 0233 001 001, Telegram e messaggi 331 6214 013. Potete scrivere anche durante la settimana quando volete a 37@radiopopolare.it. C'è anche una pagina Facebook di 37.2. Buongiorno Vittorio Agnoletto.
Buongiorno a tutti e a tutte. Allora, oggi come avete ascoltato non c'è Elena, c'è Dism che ci accompagnerà nel percorso di questa puntata, ma la prossima sicuramente tornerà Elena. Intanto ringraziamo moltissimo Disma per la disponibilità e veniamo a noi. Allora, attenzione, sono cambiate le modalità per contattare il difensore civico. Ora si fa online e leggete attentamente le indicazioni contenute nel post inserito sulle nostre pagine Facebook, quella di 37.2, dell'Osservatorio Salute e le mie. E lì trovate tutte le indicazioni anche su come comportarsi di fronte alle liste d'attesa. Vediamo qual è il programma di oggi. La scorsa puntata abbiamo parlato di salute e lavoro. Oggi torniamo sull'argomento con una testimonianza di una giovane donna con disabilità in cerca di lavoro. Ma la situazione non è differente dalla condizione di tanti altri giovani, anche senza disabilità, che cercano lavoro. E ascolteremo poi il commento di un esperto che si occupa dell'inserimento lavorativo delle persone disabili. Proseguiremo poi anche ascoltando un caso incredibile sulla sanità lombarda. Non dico nulla, non anticipo niente, solo che saremo di fronte a un problema che un'ascoltatrice deve affrontare per poter fare un'opera di bene, per comportarsi in modo corretto. Ascolterete, vi farete voi un'idea. Dedicheremo poi la seconda parte della trasmissione ai farmaci. Partiremo da un caso specifico, la difficoltà a trovare un antibiotico in farmacia. E ci chiediamo, come mai? Cosa c'è dietro questa difficoltà? È vero quello che ci raccontano, che è semplicemente perché viene prescritto troppo? Ascolteremo anche in questo caso un esperto, magari per scoprire che la realtà è un pochettino diversa. Vi ricordo ancora di andare avanti a mandarci le segnalazioni sulle liste d'attesa, perché a breve arriveremo all'assegnazione della prima maglia nera. E poi prendete un foglio e una biro, una notizia in anticipo, non è ancora sicura al 100%, ma noi l'anticipiamo. È molto probabile che prima di fine mese, anzi questo è sicuro, è molto probabile poi che la giornata sarà il 24 maggio, organizzeremo nel pomeriggio una forte iniziativa verso la regione per sbloccare la situazione delle liste d'attesa. Segnatevi quindi la questione e la data sulla vostra agenda. Per ora non diciamo altro, provate a pensare, 24 maggio, la linea del Piave, non si può arretrare ulteriormente, resistenza, dobbiamo modificare la situazione, possiamo ottenere degli obiettivi concreti sulle liste d'attesa. Ora, come abbiamo detto, torniamo a parlare di lavoro e di disabilità. Ascoltiamo l'intervista realizzata da Cora Aranci con Francesca.
Buongiorno e benvenuta Francesca.
Ciao.
Allora, Francesca è appunto una ragazza la cui testimonianza teniamo appunto a riportare, perché appunto sei, Francesca, una persona con disabilità alle prese col mondo del lavoro, hai avuto diverse esperienze e appunto ti diamo questo spazio per poter raccontare cosa stai vivendo, cosa è successo.
Ciao a tutti, appunto ho questa possibilità di poter raccontare delle mie vicende che dal punto di vista lavorativo sono state piuttosto complicate. Allora, spiego intanto che io, a causa di un gravissimo incidente stradale che ho avuto, sono disabile per il 74%. Da quando ho avuto l'incidente ho recuperato veramente tantissimo, con tanta fatica, e però sono riuscita a recuperare moltissimo, quasi diciamo, da riuscire a essere oggi una persona normale. Certo, posso avere ancora qualche problema, qualche lentezza, però posso ritenermi una persona normale. E dalla sedia a rotelle sono passata poi a un cammino autonomo. Faccio anche fatica a memorizzare le cose, quindi apprendere. Però comunque con la mia tanta fatica, tanta tenacia e tanta grinta sono riuscita a laurearmi, a imparare due lingue che oggi conosco bene. Ho fatto un master e sono anche piuttosto competente in informatica. Subito dopo il master che ho fatto, ho iniziato uno stage curricolare diciamo, per concludere gli studi e è durato 3 mesi. Lo stage è nelle liste protette, per una posizione in liste protette. E da lì, diciamo che da questo mio primo stage non ho fatto altro che stage. Ben cinque. Sono passato da un'azienda all'altra, da un'agenzia all'altra, tutto quanto in modalità di stage. Alla fine degli stage mi sono sempre sentita parcheggiata in una posizione, nel senso che per imparare qualunque cosa ho dovuto sgomitare molto, e soprattutto perché da parte delle aziende e agenzie non c'era alla fine quella predisposizione a insegnare le cose, ma pensate che io per conto mio, di mia iniziativa, autonomamente, ho dovuto fare dei corsi online proprio per imparare le cose, senza quindi che mi venisse indicato qualcosa, qualche consiglio, qualcosa da fare e poter anche inserirmi appunto all'interno del lavoro pratico. Nell'ultima esperienza che ho fatto è stata, devo dire, la più scandalosa nei confronti delle persone con disabilità. È un'azienda multinazionale che si vanta di essere promotrice dell'inclusione, ma in realtà poi appena ho iniziato lo stage devo dire che mi hanno abbandonata e non mi hanno formata per nulla. E il mio compito è stato quello di aiutare un fornitore esterno che saltuariamente, cioè a volte, mi affidava dei compiti da dover svolgere. Non ho mai lavorato con il mio tutor, quello datomi dall'azienda, che invece avrebbe appunto dovuto occuparsi della mia formazione, seguire con me un percorso che magari era per farmi crescere, farmi sempre più inquadrare nella posizione, ma questo non è avvenuto. Sono stata lasciata più che altro appunto da sola e questa la trovo una cosa scandalosa. Ho fatto 6 mesi e alla fine dei primi 6 mesi di stage mi hanno comunicato che il mio stage sarebbe stato rinnovato. Quindi per me questa è stata una grande speranza nel poter cambiare, nel poter fare un passo avanti nella mia vita lavorativa, che quindi avessero magari voglia di investire nella mia formazione. Mi hanno cambiato tutor, questo tutor dopo 2 mesi mi ha detto: "Ah, ha scoperto solo dopo 2 mesi che io appartengo alle liste protette." Nessuno lo aveva informato. Cioè, ancora una volta il mio percepito è stato quello di ricoprire una posizione che è interessante per l'azienda solo fiscalmente, per non pagare le multe, ma assolutamente non per investire nella mia formazione. Finiti i secondi 6 mesi di stage, mi hanno comunicato che non potevano assumermi perché erano in sovrannumero e quindi non avevano disponibilità per nuove assunzioni. Un'altra cosa che trovo assurda è che per guadagnare 500 euro in un mese perdevo 320 euro di pensione di invalidità perché io superavo la soglia prevista dalla legge. Questo fatto, secondo me, è assolutamente ingiusto. Come fa una persona a vivere?
Di fronte a tutte queste difficoltà, come ti sei sentita e come hai reagito? E infine, ora, in che situazione ti trovi? Cosa stai facendo?
Allora, di fronte a questo non voglia, non appunto disposizione a formarmi, come dicevo, ho fatto tantissimi corsi di autonomia e quindi una formazione mia, per conto mio. E posso dire che adesso finalmente lo spero perché ancora non ho iniziato niente, però speriamo che così succeda, dovrei avere in previsione di firmare un contratto per un apprendistato di 1 anno. Io spero che questo possa succedere veramente. Finalmente sarebbe una bella notizia, sarebbe per me un bel traguardo.
Allora, grazie molto per la tua testimonianza e in bocca al lupo per questo apprendistato, allora.
Io ringrazio molto.
Oltre a quello che ha detto Francesca, giusto per informazione, è bene che si sappia che gli stage non, ma con gli stage non si maturano contributi, perché la legge prevede che la retribuzione venga considerata come un rimborso spese. Poi però con questo rimborso spese non si contribuisce alla pensione, ma si perde però quanto dovrebbe arrivare per via dell'invalidità civile. Quindi una contraddizione pesantissima. Noi abbiamo al telefono Claudio Messori, buongiorno.
Ciao, ciao a tutti, ciao agli ascoltatori soprattutto e anche allo stagista, che devo fare i complimenti
per tutta quella
che è stata la stagista, che ha dato veramente una esposizione più che mai, diciamo, completa della situazione che ci si trova a dover affrontare in questa condizione di stage.
Ecco,
perché non è solo lei.
Cosa possiamo dire a questa stagista e cosa può fare? Lei, per motivi di riservatezza, non ha fatto i nomi delle aziende, ma l'ultima azienda è una grande azienda, molto accreditata come azienda disponibile di inserimenti lavorativi e via dicendo, eppure è finita come è finita. Allora, la prima questione che io le porrei è questa. Ma gli stage, in questo caso di una persona con disabilità, servono anche all'azienda per rientrare nel fatto di avere gli stagisti, le persone disabili nel numero corretto? Cioè, mi spiego, ogni azienda deve avere un certo numero di persone disabili assunte con la legge 68. In questo numero contano anche le persone che fanno stage?
Sicuramente, perché questo lo permette la convenzione in articolo 11 della legge 68. L'azienda che è scoperta di un tot numero di persone si attiva nei confronti della provincia di riferimento o della città metropolitana, va a stipulare una convenzione che prevede che nel corso di tot anni possa assolvere all'obbligo. Questa convenzione permette di spalmare le scoperture su più anni e ogni anno l'azienda dovrebbe arrivare a definire chi sarà alla fine dell'anno la persona da assumere. Peccato che molte aziende utilizzino lo strumento dello stage, continuano a attivare percorsi di stage, ma alla fine dell'anno la persona, per un verso o per l'altro, magari dicendo che non è ancora adatta, che non ha il profilo giusto, che sono in sovrannumero, poi sovrannumero di che cosa non ho ancora capito, nel senso sovrannumero di personale o di personale legato alle categorie protette, perché se fosse personale legato alle categorie protette non avrebbero, diciamo, la possibilità di aprire una convenzione. Per cui modernamente hanno un sacco di scuse, giustificazioni, che il più delle volte vengono anche accettate, e chi ne va a perdere è la persona che ha lavorato per un anno con uno stipendio da fame, che è questo tirocinio sottopagato, per di più anche non gli ha permesso di ottenere per quel periodo la sua pensione di invalidità e dovrà fare poi un successivo ricorso per riattivarla. E questo è una prassi che molte aziende, soprattutto grandi, fanno.
Ecco, ma cosa può fare il singolo soggetto? Perché la situazione è esattamente come descritta quindi dalla nostra ascoltatrice e come da lei ripresa. Ma che cosa può fare? Perché siamo di fronte a una palese ingiustizia.
Allora, il soggetto in sé non può fare nulla. Dovrebbe potersi però collegare, per quel che riguarda il tirocinio, ad un ente accreditato e non magari un'agenzia che lo fa per il business dell'azienda, per non far sì che l'azienda non vada a soddisfare l'obbligo dopo l'anno di tirocinio. Per cui il servizio accreditato, che è titolato e dovrebbe controfirmare la convenzione articolo 11 di fronte all'ufficio competente, ha la facoltà di comunicare poi all'ufficio competente la non ottemperanza della convenzione. E a quel punto dovrebbe succedere si attivi l'ufficio competente anche nei confronti dell'ispettorato del lavoro. Purtroppo sono cose diciamo lunghe, lunghissime, perché poi vorrebbe dire far diciamo finire la convenzione in atto, portarla sull'albo pretorio della città metropolitana e a quel punto chiedere l'intervento diretto dell'ispettorato del lavoro.
Ecco, ma quindi se Francesca volesse andare avanti fino in fondo e o soprattutto se anche noi come 37.2 volessimo prendere in mano questa situazione, se ho capito bene dobbiamo far riferimento a una struttura che poi vada direttamente lei a trattare i tirocini e poi attivi tutto questo meccanismo, giusto?
Sì.
E a quali strutture potremmo far riferimento? Perché noi saremmo intenzionati a farne un caso.
Allora, le strutture... Allora, prima cosa bisogna capire... Da chi è stata seguita Francesca? Se è stata seguita da un ente accreditato che ha avuto anche i finanziamenti ad hoc per creare la dote impresa nell'ambito del percorso di tirocinio, e a quel punto si va a parlare con questo ente accreditato e gli si dice: benissimo, l'obiettivo non si è raggiunto, cosa facciamo per raggiungerlo? Andiamo direttamente dal città metropolitana, in questo caso io penso, che vada a valutare lo stato dell'arte di quell'azienda, la soddisfazione della legge 68, a quel punto se ha stipulato una convenzione che non viene ottemperata nel corso degli anni, la si blocca, questa convenzione viene proprio disdettata da parte, la convenzione in sé è un contratto. E il contratto deve essere garantito. Se la convenzione non viene a soddisfare il contratto, per cui l'assunzione delle persone entro tot numero di tempo, tot numero di mesi, a quel punto si disdice la convenzione, la si passa sull'albo pretorio della città metropolitana e si convoca l'ispettorato del lavoro o si va all'ispettorato del lavoro. L'ispettorato del lavoro è obbligato ad uscire e a valutare che cosa non ha fatto questa azienda e perché tenta sempre di eludere i compiti della legge 68.
Allora, adesso faremo la verifica con Francesca sul l'ente accreditato a cui si è appoggiata, se si è appoggiata a un ente accreditato, e cercheremo di far partire questo percorso. Qui però mi permetto, non lo faccio quasi mai in trasmissione, di inserirmi da un punto di vista personale. Io, come qualche ascoltatore sa, sono diciamo così il genitore terzo di un ragazzo con disabilità. Eravamo appoggiati a un ente accreditato, aveva fatto vari tirocini eccetera, ente che agiva allora nel parco di Monza, adesso si è spostato da un'altra parte. Beh, io potrei scrivere un libro intitolato Libro della Vergogna. 4 anni e mezzo prima dell'inserimento lavorativo, con gran parte di quei mesi pagati dai genitori per una formazione che dopo 4 anni e mezzo, secondo loro, doveva andare avanti per inserire il ragazzo a lavorare il verde. Ecco, io queste non le chiamo politiche di inserimento lavorativo. Credo che anche su questi enti ogni tanto sarebbe bene, a mio parere, che ci fosse qualche ispezione, o sbaglio?
No, non sbagli Vittorio, il problema è che purtroppo uno non pensa più al benessere delle persone, ma pensa al mantenimento del suo stato e del suo ruolo, per cui di fatto con questa modalità delle convenzioni, delle doti, si pensa sempre a poter tenere in piedi la struttura, perché di fatto non ci sono più le scuole che ti permettono, come un tempo, con i finanziamenti ad hoc, di fare percorsi di inserimento lavorativo finalizzati. Ma di fatto adesso con la dote è un percorso che la persona intraprende e poi non è detto che si arrivi al fine ultimo, che è quello dell'inserimento vero e proprio. Ma sono continue esperienze di tirocinio che lasciano il tempo che trovano. Io ammiro Francesca per quella che è stata la sua capacità anche nel formarsi autonomamente, anche in una situazione dove il tutor aziendale non era presente. C'era presente anche il tutor dell'ente?
Non mi risulta.
Perché anche lì,
non
ecco,
mi risulta.
Il tutor dell'ente avrebbe potuto dire la sua in merito al mancato percorso formativo della persona. Per cui la persona la si posteggia, la si lascia in una situazione di stallo per quell'anno e poi l'azienda non ottempera.
Grazie.
L'ispettorato del lavoro potrebbe anche poi dare le multe alle aziende che non ottemperano alla legge 68. Peccato che queste cose sembrano cadute nel dimenticatoio. Insomma, è una situazione che dovrebbe essere stravolta. Io ultimamente ad un convegno col nuovo ministro della civiltà, l'ex assessore Locatelli, ho sentito dire che c'è intenzione da parte del governo di cambiare la legge 68. Mi metto le mani nei capelli, solamente a pensare a quello che può succedere.
Sì, anche perché se per ora funziona male e poco, però perlomeno c'è ed è un punto di diritto al quale ci si può richiamare. Dovessero cancellarlo, modificarla, rendendola inattiva, per tutte queste persone diventerebbe veramente un disastro. Questo è un tema di civiltà sul quale bisogna fare le barricate. Noi ringraziamo moltissimo Claudio Messori, che oltre a tutti i titoli che ha adesso, io lo semplifico in questo modo, per me, per la mia generazione, è stato un po' il punto di riferimento e colui al quale dobbiamo tanto rispetto proprio all'elaborazione e alla messa in pratica della legge 68 a livello nazionale. Grazie moltissimo di essere stato con noi.
Ma io ringrazio tutti, insomma, diciamo che nonostante abbia una situazione di pensionamento oramai da anni, continuo ad occuparmene, per cui rimango a disposizione anche per Francesca per valutare assieme un percorso adeguato.
Grazie.
Per tutti gli altri casi.
Grazie, grazie moltissimo.
Grazie a voi.
Noi torneremo a parlare di tutto questo capitolo perché veramente siamo di fronte a situazioni vergognose. Andiamo avanti. Spesso noi abbiamo parlato del cattivo funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale in Lombardia. Ma quello che ascolterete ora dall'intervista realizzata da Cora Ranci è veramente incredibile.
Buongiorno e benvenuta alla signora Loredana.
Buongiorno.
Ci ha contattati per raccontarci una vicenda che possiamo definire paradossale. Lei è in possesso di un presidio medico-sanitario di proprietà del Servizio Sanitario Nazionale e sta cercando da diverso tempo di restituirlo, visto che non ne ha più bisogno.
Allora, mio papà aveva in uso una carrozzina per deambulare, insomma, per il trasporto. È morto il 18 gennaio e mi sono subito attivata per la restituzione. Ho chiamato tantissime volte. Fin quando sono riuscita a entrare in contatto con loro, mi hanno detto che sarebbe venuta una ditta a prelevare la carrozzina. Dopo pochi giorni, in effetti, la ditta mi ha telefonato e mi ha fissato un appuntamento. Sarebbero venuti a ritirarla tra le 10 e le 15, quindi obbligando una persona a stare in casa per lungo tempo. Non sono venuti, non si sono presentati. Ho richiamato, mi ha rifissato un altro appuntamento. Dopodiché mi hanno chiamato a ridosso dicendo che non sarebbero potuti venire, ma sarebbero venuti il giorno dopo. Io il giorno dopo avevo degli impegni, non potevo, e mi hanno detto che mi avrebbero richiamato. Non li ho più sentiti. Allora riprovo a chiamare e mi dicono che non erano più loro che se ne occupavano di risentire l'ufficio della SST. Ancora allora riprova a chiamare numerose volte finché riesco a entrare in contatto. E intanto era passato più di un mese e mezzo, una cosa di questo tipo. Faccio presente il problema e mi dicono: ah, guardi, abbiamo cambiato ditta, comunque lei è fortunata perché lei deve restituire la carrozzina, ci sono persone che la stanno aspettando da qual tempo. Ecco, per dire. Niente, mi hanno detto appunto che si sarebbe messa in contatto la ditta. Io non ho più sentito nessuno. Ho provato a mandare delle mail, le avevo già mandate all'ufficio, Ho provato a ritelefonare, però appunto sempre occupato, al che mi sono decisa di scrivere all'URP della SST. Questo è avvenuto ormai era arrivato l'inizio di aprile. Mi hanno risposto subito dicendo si scusavano e che avrebbero subito sollecitato la cosa. Spariti, nulla. Ho provato a ritelefonare all'ufficio, sempre occupato, e ho riscritto il 16 aprile all'URP, non mi hanno risposto, e poi ho riscritto, mercoledì mi hanno risposto, scusandosi molto per il grave disagio e tutto, e che si arriverà qualcuno a ritirarmi la carrozzina. Io non so, non ho parole, perché dal 18 gennaio, e non tanto per me, che la carrozzina sì mi può dare un po' fastidio, ma è per chi la sta aspettando. Cioè non... prima il servizio era gestito direttamente dall'ASL, ne avevo avuto bisogno per mia mamma, ero andata a ritirarla al loro magazzino presso la sede dell'ASL e l'avevo riportato quando mia mamma era morta, in modo molto lineare. Mi chiedo anche, io mi sono attivata, quanti avranno magari provato, poi si sono stancati, quante carrozzine ci sono in giro, non lo so, mi chiedo a sto punto. Ecco, la cosa è un po' questa, e sono beni pubblici, ecco.
Ecco, avete ascoltato bene, una signora vuole restituire la carrozzina che gli è stata data dall'ATS e non riesce a trovare nessuno che la vada a ritirare o che gli dica dove la deve portare. La sua domanda finale, quante carrozzine ci saranno in giro, la lasciamo in sospeso, ma è veramente una situazione assurda che mostra ancora di più il disastroso funzionamento del nostro servizio sanitario regionale. Nel frattempo noi siamo sommersi da mail relativamente alle liste di attesa. Oggi non trattiamo specificatamente questo argomento, mi limito a dire che Luisa, che è seguita dallo IEO dove è stata operata, ha bisogno di fare un esame di controllo da portare all'oncologo perché possa vederlo nella prossima visita e non riesce assolutamente a trovare spazio. E gli viene risposto: chiami il CUP, se non lo può fare lo IEO lo farà da un'altra parte, alla faccia di mantenere una continuità con la stessa struttura sanitaria. Abbiamo poi invece un altro messaggio, questa volta arriva da Antonio che ha scritto addirittura all'assessore. Lui ha un problema di ecografia da fare entro 10 giorni e l'appuntamento gli è stato fissato per il 21 giugno. Peccato che sul sito web della regione lo spazio ci sia nel giro di pochissimi giorni, proprio anche nella struttura dove gli è stato fissato per il 21 giugno. Ma poi quando si telefona lo spazio previsto nel web scompare completamente. Ecco, questa è la situazione e queste sono le motivazioni per cui stiamo organizzando la mobilitazione il 24 maggio, come abbiamo detto. Ma come anticipato cambiamo completamente pagina, la seconda parte della trasmissione è dedicata ai farmaci. Noi abbiamo al telefono il dottor Federico Marchetti, responsabile dell'unità operativa di pediatria e neonatologia dell'ospedale di Ravenna e direttore della rivista Medico e Bambino, estremamente importante soprattutto per i pediatri. Buongiorno, grazie di essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Come
grazie
faccio infinito. Con tutti i colleghi, ovviamente ci diamo del tu. Allora, tu hai scritto un articolo su riviste scientifiche che segnala la difficoltà nel riuscire a trovare l'amoxicillina, un importante antibiotico. Ecco, come mai c'è difficoltà a trovarlo? Cosa sta accadendo? Ma prima di tutto, perché è importante questo antibiotico?
Sì, l'amoxicillina per un pediatra, ma anche per le famiglie che conoscono bene, è il farmaco di scelta e di elezione nella stragrande maggioranza di quelle che sono le infezioni comuni del bambino, ovviamente quelle situazioni che richiedono un trattamento antibiotico, perché l'uso razionale della scelta dell'antibiotico è sempre un tema che il pediatra si pone, ma quando c'è una necessità di utilizzo che riguarda l'otite, la polmonite e la faringite, per dire che sono la stragrande maggioranza delle infezioni comuni e correnti, la amoxicillina è il farmaco di scelta che è indicato da tutte le linee guida. La linea guida ha un significato, cioè di attenersi a quello che in un bilancio tra i benefici di un trattamento e quelli che possono essere i rischi sceglie e dà un'indicazione precisa. E la amoxicillina è una sorta di derivato della penicillina, farmaco storico importante che non ha perso mai la sua valenza. Allora ci si è trovati di fronte a una situazione che è nata a fine 2022, dove ognuno nel suo contesto ospedaliero, di pediatra di famiglia, ogni tanto avvertiva questa carenza, e all'inizio sembrava quasi irreale questa situazione, anzi surreale, pensando che fosse un problema molto temporaneo, fino a quando poi non c'è stata una consapevolezza, di cui adesso ne parliamo tutti, in cui la amoxicillina effettivamente non si trova più, sia nelle formulazioni quelle prodotte dall'industria, in senso di farmaci noti che hanno anche i loro nomi commerciali, sia di quelle che sono gli equivalenti cosiddetti, che hanno una identica e pari efficacia rispetto a quelli che sono i capostipiti come farmaci. E capiamo bene che nella scelta migliore, che significa l'uso di un farmaco che ha questo rapporto che dicevamo ideale, questo ci ha creato e crea ovviamente anche alle famiglie a cui noi prescriviamo delle difficoltà oggettive.
Ecco, ma come mai, è la situazione. Come sì. Mai non si trova più questa amoxicillina? Tu hai fatto questo articolo dove dici non è vero che non si trova più perché è prescritta tanto e prescritta troppo, ci sono anche altre questioni. Cosa c'è?
Sì, noi come pediatri in generale, parlo del contesto italiano, questa molecola in generale la dovremmo usare di più, perché per i motivi che dicevo prima, però a un certo punto in questa scelta uno si è chiesto magari la posso prescrivere meglio o di più, ma il problema non è, come all'inizio si diceva, legato a un problema che con l'attuale quadro le infezioni sono ricomparse. Nel periodo Covid, per motivi ovvi, i bambini erano tutti a casa, non c'era la circolazione dei virus, dei batteri, che poi magari diremo che a questo punto era anche importante, come accade sempre, perché ci deve essere, esiste un equilibrio bellissimo tra quella che è il nostro sistema immunitario, l'ecologia dei batteri e dei virus, a cui non possiamo farne a meno perché tante infezioni invasive stanno ricomparendo. E allora la domanda ce la siamo posti tutti e finalmente cominciano a esserci delle risposte non ancora chiarissime, ma quello che si sa è che non è dovuto al fatto che prescriviamo di più, questo c'è sempre stato e guai se non fosse così, prescriviamo, cerchiamo di farlo il giusto. Il problema è che la catena di produzione, dopo questi due anni in cui la richiesta è stata minore, si è in qualche modo interrotta. La produzione da parte delle industrie che producevano la amoxicillina, in alcuni casi importanti, le industrie importanti hanno smesso addirittura di produrla.
Lo dico io e vediamo se sbaglio. Parliamo della Pfizer, per esempio, giusto?
E da quello che so, sì. Da quello che so, la Pfizer ha interrotto la produzione della amoxicillina, che era un po' l'emblema della produzione. Però accanto a questo, evidentemente anche le industrie che producono non sono o non riescono a sopperire a questa carenza. Quello che stiamo dicendo non è un giudizio rispetto a qualcosa, ma è un dato di fatto, e questo sembra che è stato determinato da una riduzione o arresto di determinate linee di produzione che non sono tornate allo stato pre-pandemia. E poi le motivazioni che vengono riportate sono limitazioni nella catena di approvvigionamento che sono gravi e prolungate, e questo creerebbe e ha creato un effetto domino inevitabile, perché è importante sapere che non è che esiste la produzione del farmaco nei singoli contesti nazionali, ma in un bene di comunità complessiva, comunità europea o altro, l'approvvigionamento va arriva da alcuni stati che ne producono di più, e non stiamo parlando soltanto della Germania che ne produce di più in Europa, ma anche di paesi quali l'India, per dire, o la stessa Cina, o anche gli Stati Uniti. Quindi il problema in questo momento, e alcune nazioni se ne sono accorti un po' prima, è di fatto mondiale, e in questo, nel momento in cui una comunità nazionale richiede ad altri stati, poi è chiaro che esistono quegli aspetti che noi chiamiamo burocratici, ma che sono legati a delle tempistiche che non hanno avuto un compenso di quello che di fatto si è determinato. Poi alcuni dicono carenza di materie prime, ma c'è anche da dire, e questo è una cosa che va detta, che un farmaco talmente basilare in tutte le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che però costa molto poco, dobbiamo anche dirlo, perché evidentemente su questo il fatto di dire non produco più, forse anche questa motivazione è possibile che ci sia e sia la base di quello che si è creato.
Abbiamo ancora un minuto di tempo e io la domanda che vorrei, la riflessione che vorrei porti è questa. Possiamo dire in qualche modo che oggi più che mai emerge la necessità di avere un'azienda che produca farmaci pubblica a dimensione europea e avere uno Stato che programmi anche per quello che si può il fabbisogno nel futuro prossimo dei farmaci, almeno quelli essenziali, in modo da prevederne la produzione e la disponibilità? Se tutto è semplicemente in mano al privato, a un certo punto qualcuno decide che chiude una linea produttiva perché non gli conviene, per qualunque motivo, per dei calcoli che fa, e ne consegue un problema pubblico delle famiglie e delle persone che avrebbero bisogno di questi farmaci. Possiamo inquadrarlo così? Abbiamo un minuto di tempo.
Certo, tutta la pediatria unita, le varie società, le associazioni culturali, la Società Italiana di Pediatria, il sindacato dei pediatri si sono pronunciati pochi giorni fa in questa direzione, dicendo che il problema potrebbe essere risolto in un contesto produttivo nazionale. La tua giusta riflessione è quella, questa vicenda che si è creata adesso allarga molto il campo, perché bisogna vivere sempre un ottimismo complessivo che da alcuni errori, da alcune situazioni possa rinascere una nuova politica complessiva del farmaco, dove rispetto a quelle che sono le liste essenziali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'essenzialità non è soltanto il potere avere i farmaci, ma è essenziale che nella loro distribuzione vengano garantiti, senza più trovarci di fronte a questa situazione. Molti genitori si staranno chiedendo, ascoltandoci, ma allora in che stato siamo messi, come curo mio figlio? Ci sono delle alternative, certo, ma è un'alternativa, a proposito di germi resistenti o altro, che se non ritorniamo a dei principi che tengono conto anche di questo aspetto, ci metteranno in seria difficoltà per il futuro. Certo. E questo ci fa anche capire che tutto quello che accade nelle comuni infezioni dei bambini deve poter vivere e circolare, e in questo la razionalità di utilizzo dei farmaci rimane come base importante, ma quando devo utilizzare un antibiotico devo poter scegliere il meglio. E speriamo da questa vicenda qui che sia qualcosa di importante, che in termini di Agenzia Italiana del Farmaco, ma soprattutto EMA, che è l'ente europeo, certo, si arrivi a definire che se non c'è un mercato che questa cosa te la garantisce, noi, intesi come cittadini e come istituzioni che ci rappresentano, questo in futuro va garantito. Perché grazie, non è scomparsa solo la moxicillina, ma anche altri farmaci importanti che adesso si stanno compensando. E qui io non amo la parola bambini come fragili. L'aspetto dei diritti dell'infanzia va assicurata al pari di altri, non perché sono fragili, ma perché la scommessa in complessiva sulla salute dei nostri figli passa anche per queste cose, oltre che su interventi che vanno oltre lo stretto principio farmacologico.
Grazie.
Non so se ti ho risposto, però questa è l'idea, insomma. Ecco.
Noi ci fermiamo qui, sottoscriviamo dalla A alla Z quanto hai affermato, Ringraziamo moltissimo il dottor Federico Marchetti, responsabile dell'unità operativa di pediatria e neonatologia dell'ospedale di Ravenna e direttore della rivista Medico Bambino, perché ci ha aiutato a esplorare un argomento finora a noi non molto familiare. Grazie moltissimo.
Grazie mille, viviamo l'ottimismo comunque. Grazie infinita.
Prima di passare al prossimo ospite, noi diamo un annuncio. Parliamo di un Open Day l'11 maggio contro il pregiudizio Porta la Palla, seconda giornata nazionale per la promozione del neurosviluppo. È organizzato dalla UOMPI, la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, servizio pubblico, e si svolgerà in via Pace 9, padiglione 1 e padiglione 4, 11 maggio dalle 9.30 in poi. Qui ci fermiamo, andiamo avanti. Abbiamo ai nostri microfoni Luciano Fassari, direttore del quotidiano Sanità, tante volte nostro ospite. Lo ringraziamo ancora di essere qua e gli chiediamo: qual è la situazione attualmente sui farmaci in generale? In particolare ci rivolgiamo alla questione ticket, perché c'è una grande confusione tra livello nazionale e livelli regionali. Lei ha scritto un interessantissimo articolo che cercava di ricapitolare. Proviamo a vedere se in pochi minuti riusciamo a dare delle informazioni importanti ai nostri ascoltatori.
Innanzitutto buongiorno, grazie a voi per l'ospitalità. Allora, i farmaci, partiamo in generale. La spesa farmaceutica in Italia quest'anno, l'anno scorso, l'ultimo dato, ha superato i 20 miliardi di euro, cioè la sanità italiana spende 20 miliardi di euro per i farmaci. Però non solo attraverso le tasse e il fondo sanitario, anche noi cittadini dobbiamo pagare dei ticket. E c'è il focus che ho fatto io è stato soprattutto su quando viene prescritto un farmaco, si va in farmacia e a un certo punto in alcune regioni, in più della metà delle regioni italiane, c'è però un obolo da pagare, quindi il farmaco non è totalmente rimborsato. E quindi un po' verrebbe da dire, regione che sei, farmaco che paghi a un determinato prezzo, quindi lo stesso farmaco, a seconda se posso stare, non lo so, per esempio in Piemonte, che non ha nessuna compartecipazione, quindi non si paga nessun ticket, o invece regioni grandi come per esempio la Lombardia, dove invece ci sono degli scaglioni per cui si pagano.
Può un attimo provare a spostarsi perché la sentiamo con rimbombo.
Meglio ora? Mi sentite meglio?
Un po' meglio, sì.
Quindi cosa vuol dire sostanzialmente? Che se io sono un cittadino del Piemonte, il mio medico mi prescrive sulla famosa ricetta rossa un farmaco, io vado in farmacia, lo acquisto e non pagherò nessun ticket. Vado per esempio in una regione come la Lombardia e si può pagare 2 euro a confezione o addirittura fino a 4 euro per la ricetta. Il sistema è molto complicato, poi ogni regione ha un po' dei suoi piccoli sistemi di pagamento. Il punto, il nodo focale è questo: uno stesso farmaco, a seconda della regione in cui un cittadino italiano si trova, ha un costo differente. Quindi, voglio dire, come se il regionalismo e la famosa autonomia differenziata, in realtà, per quanto riguarda anche i farmaci, in sanità è già una realtà.
Ma questo da cosa dipende? Cioè dal cambiamento del titolo quinto della Costituzione precedente?
Sì, c'è la possibilità, ma questo anche per quanto riguarda per esempio le visite di specialistica ambulatoriale, visite ed esami, c'è una possibilità che viene data alle regioni di inserire chiaramente delle cifre in più, si chiama compartecipazione alla spesa. Molto forte questo è stato negli anni nelle regioni per esempio sottoposte a piano di rientro o commissariate, però in realtà ogni regione può in autonomia decidere di far pagare questa piccola quota in più al cittadino. E questo in totale vale 400 milioni di euro, cioè quindi sono 400 milioni di euro che i cittadini italiani spendono in generale per questo tipo di ticket, che è sostanzialmente fisso e obbligatorio, cioè nel senso che non si può, il cittadino non ha margine di scelta, quando si trova lì in farmacia questo lo deve pagare per forza per avere il prodotto. C'è poi un'altra invece fascia, quello spetta più invece al cittadino e vale 1 miliardo di euro, ovvero niente. Lo Stato paga sostanzialmente, rimborsa i farmaci cosiddetti generici, però il cittadino può decidere quando è in farmacia di volere il cosiddetto farmaco di marca. Questa è una libera scelta del cittadino. Pensate che gli italiani spendono ogni anno per avere il farmaco di marca 1 miliardo di euro. È una cifra costante negli ultimi decenni, quindi come se fosse un'abitudine. In questo caso molto più marcata al centro-sud. Cioè, faccio un esempio, il Lazio, che ha la metà degli abitanti della Lombardia, spende praticamente la stessa, i cittadini laziali spendono la stessa cifra di quelli lombardi. Quindi come se al centro-sud ci fosse un'attitudine a preferire il farmaco di marca. Quindi, insomma, c'è molto da lavorare dal mio punto di vista, sia per cercare di dare dei criteri onestamente più equi per i ticket fissi, e sia poi chiaramente di incentivare anche l'uso dei farmaci generici, che in molti casi, voglio dire, sappiamo hanno una medesima efficacia, e questo potrebbe chiaramente comportare delle riduzioni di spese e di costi.
Soldi, ecco, è questa la domanda che volevo fare. Questo uso basso di farmaci generici che in Italia rispetto al resto d'Europa, io lo vedo come un forte limite. Possiamo dire che c'è un'equivalenza tra il farmaco ancora brevettato e il farmaco generico, e che molte volte si tratta anche di paure costruite dal mercato di usare un generico piuttosto che un farmaco ancora brevettato?
Sostanzialmente è così, anche perché il medico comunque già oggi, se vuole prescrivere un farmaco cosiddetto, diciamo, di marca, lo deve chiaramente specificare e motivare. Ciò non toglie che anche se il medico prescrive il semplice principio attivo, è una scelta che viene fatta in quel caso dal cittadino, quindi è chiaro che il cittadino non è un medico o un farmacologo, è chiaro che, voglio dire, è un magari indotto dall'abitudine, prendendo magari il nome del prodotto piuttosto che magari il principio attivo. C'è sempre un po' questa diffidenza, no? È equivalente ma non è lo stesso. E in questo senso, voglio dire, l'Italia è ancora molto indietro, quindi forse servirebbero anche delle campagne più forti, informative, per dare una maggiore consapevolezza al cittadino e anche rassicurarlo sulla bontà dei prodotti equivalenti, insomma, che subiscono anche iter di approvazione, voglio dire, validati a livello mondiale, europeo e poi italiano con l'Agenzia del Farmaco.
Ecco, noi abbiamo ancora un minuto per una domanda secca. Qui le chiedo un parere, ma d'altra parte siete degli osservatori assolutamente privilegiati. Lei ritiene che su questi aspetti, diversi tic dalla regione a regione e questione equivalenti e farmaci generici, questo governo prenderà qualche iniziativa, in quale direzione, oppure dobbiamo aspettarci che sul piano istituzionale, se non si muovono i cittadini, rimarrà tutto così? Abbiamo un minuto di tempo.
Allora, soprattutto in periodi di carenze di farmaci, il Ministero ha dato, diciamo, dei segnali di voler intervenire, però ci sono dei passaggi politici obbligati. Prima di tutto è la famosa riforma dell'Agenzia del Farmaco, che sostanzialmente dovrebbe entrare in vigore entro quest'anno, e ci vorranno poi anche i tempi tecnici per far andare a regime. Quindi, diciamo, non mi aspetto entro l'anno novità da questo punto di vista, ecco. E poi bisognerà vedere parallelamente come procederà il percorso dell'autonomia differenziata, che chiaramente, voglio dire, darà alle regioni ancora più margini operativi. Quindi, insomma, la vedo un pochettino lunga la situazione.
Potrebbe peggiorare la situazione, no? L'autonomia differenziata, cioè le differenze tra le regioni, giusto?
Eh sì, perché poi lì ogni regione dovrà presentare il proprio piano di quali materie su cui vuole l'autonomia, e poi lì ci saranno dei vari iter, però è chiaro che potenzialmente potrebbero avere più poteri anche in sanità, e quindi acuire le famose differenze che da vent'anni a questa parte sono sotto gli occhi di tutti.
Grazie moltissimo, ringraziamo allora Luciano Fassari, direttore di Quotidiano Sanità, che per l'ennesima volta è stato con noi. Grazie a tutti, e noi ci risentiamo venerdì prossimo.